Radio Nuova Trieste presenta Il valore della salute. Notizie dal mondo sanitario a cura di Maria Trevisan.
Cari radioascoltatori, eccoci di nuovo insieme per il consueto appuntamento settimanale. Di cosa vi parlerò oggi? Di salute? Sì, di salute, ma vi parlerò anche di santi. Santi, è una rubrica di salute. Ok, vediamo. Nel corso dei secoli si è sviluppata una sorta di specializzazione dei santi invocati per le varie malattie, non solo conforto per l'anima dunque, ma anche per il corpo e per qualche parte del corpo. Sarò un po' disordinata, ma incomincio con San Raffaele. Dico subito che, sebbene elencato tra santi e beati, San Raffaele è prima di tutto un angelo, e anzi il suo nome stesso tradisce la natura di protettore dalle malattie. Difatti significa è Dio colui che guarisce, o anche Dio guarisce. Viene raffigurato spesso con un vaso di medicamenti, è il patrono delle giovani coppie, dei fidanzati, degli sposi, ma anche dei farmacisti e degli oculisti. Poi vi parlerò di San Biagio. Il rapporto di San Biagio con i mali della gola è noto, sussiste nella Chiesa Cattolica un antico rito di benedizione della gola. Il 3 febbraio viene offerta dal sacerdote una benedizione speciale a chi soffre di problemi della gola, una cerimonia che avviene con l'incrocio di due candele accese sotto la gola del penitente. Chi era San Biagio e perché questo culto particolare rivolto alla protezione del mal di gola? San Biagio di Sebaste, armeno, era anche medico e per questo è diventato patrono degli otorino-laringoiatri. La specificità della benedizione nasce da uno dei diversi miracoli a lui attribuiti. Si ricorda quello del salvataggio di un bambino che rischiava di soffocare dopo aver ingerito una lisca di pesce. Per curiosità riferisco che si racconta che San Biagio, fatto sull'ammalato il segno della croce, proferì la frase: o ascendi o discendi. Evidentemente si riferiva alla lisca di pesce. Ma per altra curiosità vi racconto che un medico greco del VI secolo d.C., in riferimento alla cura del mal di gola, scriveva: se la spina o l'osso non volesse uscire fuori, volgiti all'ammalato e digli: esci fuori, osso, seppure sei osso, o checché tu sii, esci, come Lazzaro alla voce di Cristo uscì dal sepolcro e Giona dal ventre della balena. Non so come guariva questo medico greco, ma insomma ha ripreso un po' il comando che San Biagio dette alla lisca di pesce che liberò dunque quel ragazzo. Restando nei pressi della gola, nominerò Santa Cecilia, vissuta nel III secolo d.C., eletta a protettrice della voce e perciò patrona dei cantanti e di chi magari avesse una laringite e non potesse parlare troppo bene. Perché? Perché Santa Cecilia, che nesso ha Santa Cecilia con la gola? Perché fu perseguitata, perché cristiana, da chi non voleva che i cristiani ci fossero. Parliamo del III secolo d.C., prima dell'editto di Costantino, eccetera. Il suo lungo martirio culminò col tentativo di soffocamento e, siccome non riuscirono a soffocarla, poi fu sgozzata. Perciò un nesso col gozzo, con la gola, c'è. Ricordiamo Santa Lucia? 13 dicembre, protettrice della vista. Durante il martirio le vennero cavati gli occhi e per questo viene spesso raffigurata con un piattino in mano. Sono visioni un po' forti per la nostra mentalità di oggi, ma insomma così è l'iconografia e così io la racconto. I suoi occhi posati sopra il piattino che lei ha in mano fa parte della sua appunto immagine tramandata. Il suo nome significa luce ed è tutto un programma. Un'altra santa ricorrente nella iconografia un po' tragica, diciamo così, è Santa Agata. In analogia con Santa Lucia, anche lei ha un piattino e nel suo piatto ci sono le sue mammelle estirpate atrocemente. Vi dirò che poi i siciliani hanno fatto di questa Santa Agata, che è la protettrice di Catania, hanno saputo trarne anche dei benefici. Poi vi racconto, ma prima vi racconto del martirio della santa. Su, vissuta nel III secolo, il proconsolo incaricato nel costringere i cristiani di Catania ad abiurare la propria fede si invaghì di lei, che apparteneva a una nobile famiglia cristiana. Cercò di corromperla per la biura che lei rifiutò di fare e fu chiusa in un carcere dove subì tante torture, tra cui lo strappo dei seni con le tenaglie. Il suo culto si diffuse enormemente fin dall'antichità e a causa del suo martirio è considerata patrona delle balie e delle donne affette dalle malattie al seno, tumori o altro. Perché dicevo prima che i siciliani hanno saputo fare di San Rosalia anche un'occasione di guadagno? Perché si sono inventati come dolce le mammelle di Santa Lucia. Sono un meraviglioso dolce che ho assaggiato quando sono andata in Sicilia, che assomiglia a una piccola mammella coperta di marzapane bianco con il capezzolo fatto con una piccola ciliegina. È un po' horror questa cosa che vi dico, però l'ho vista e ve la racconto. Santa Rita viene invocata nelle situazioni di pericolo, in particolare in quelle legate a epidemie, perché si racconta che curò molti uomini e donne affetti da malattie terribili. È soprannominata la santa degli impossibili, perché anche dopo la morte, come in vita, rimase al fianco di coloro che a lei continuano ancora a rivolgersi quando ogni altra speranza cade. San Rocco di Montpellier è il santo più invocato in epoca medievale, in occasione delle epidemie di peste che per secoli flagellarono l'Europa. È trovatosi in Italia durante l'epidemia di peste che colpì l'Italia tra il 1367 e il 68. San Rocco non smise mai di prestare soccorso ai malati, dimostrando una propensione alla carità inesauribile. Si dice che possedesse il tocco taumaturgico e la capacità di guarire i malati benedicendoli nel segno della croce. Adesso vi racconto però perché San Rocco è sempre raffigurato con un cane. San Rocco, che curava gli appestati, quando si prese la peste, vide il vuoto intorno a sé, nessuno volle più avvicinarlo. Si dice che solo un cane gli si avvicinò, portandogli un pezzo di carne tenuto nella bocca. Poiché oggi la peste non è più diffusa, il patronato di San Rocco si è allargato ad altre malattie come la lebbra, il colera, l'AIDS e in generale a tutte le malattie contagiose. Durante la recente epidemia di Covid è stato richiamato dunque in servizio. Voglio brevemente ricordare con voi anche Sant'Antonio da Padova, che in realtà era portoghese di Lisbona. È stato un grande predicatore, lo si prega per innumerevoli motivi, uno dei quali si riferisce però alla salute dei bambini. Quando morì, si racconta che frotte di bambini si misero a gridare che era morto un santo. Da questo suo buon rapporto con i piccoli è nata la consuetudine di pregarlo in modo particolare per la salute dei bambini. Però sappiamo che Sant'Antonio è un santo assai popolare, vicino alle persone che lo pregano anche per bisogni familiari e domestici, al punto di essere invocato anche per ritrovare gli oggetti perduti o anche per trovare marito alle ragazze. Sappiate però che questa è una preghiera speciale, la tredicina. Perché si chiama così? Perché si deve ripetere per almeno 13 volte. Nel cercare le notizie per voi ho imparato che da poco c'è un santo da pregare per chi ha avuto un infarto o un'embolia. Chi ha avuto questa malattia ha un santo specifico da pregare dal 2016 perché potrà invocare come protettore il santo che scioglie il sangue, San Gennaro. Dal 2016 è diventato il patrono della Federazione Italiana che raccoglie tutti coloro che devono assumere gli anticoagulanti per tutta la vita, come succede dopo un infarto o dopo un'embolia. Dirò adesso qualche parola su alcune malattie associate a nomi di santi o che per tradizione hanno dato il proprio nome alle malattie stesse. Cominciamo col ballo di San Vito, che tecnicamente si chiama invece corea, una malattia dei movimenti, movimenti che simulano una danza. Ma chi era San Vito? Era un giovane siciliano, cristiano, neoconvertito, pieno di zelo nel diffondere la sua fede, e gli si attribuivano miracolo. Arrestato, avrebbe subito torture, sarebbe stato gettato in carcere senza che egli avesse rinnegato la sua fede. Fu condotto a Roma dall'imperatore Diocleziano, che lo sfidò a liberare il figlio dalla malattia che lo faceva sembrare posseduto dagli spiriti del male, manifestandosi con movimenti inconsulti. Vito lo toccò e il ragazzo fermò la sua danza, guarì insomma, ma pur ottenuto il miracolo, e poiché San Vito insisteva nel dichiararsi comunque sempre cristiano, l'imperatore Diocleziano non lo graziò. Ciò l'episodio lo legò per sempre al nome popolare di quella malattia nervosa di origine probabilmente infettiva, detta appunto il ballo di San Vito. Poi brevemente il mal de San Valentin, che solo dalle nostre parti viene chiamato così ed è collegato all'epilessia. Poi avevo da raccontarvi ancora altre cose del fuoco di Sant'Antonio, ma siccome questo è un argomento abbastanza complesso e di cui ci sono anche cose interessanti e moderne da dire, mi riservo l'argomento per la prossima volta. Arrivederci per oggi.
Radio Nuova Trieste ha presentato Il valore della salute. Notizie dal mondo sanitario a cura di Maria Trevisan.